tecnico
riavviando.
Proviamo a partire da ecco, riprendiamo, le mostro nuovamente il reperto 164 101 parte seconda dal minuto 1:24, se può guardare.
Direi che questo di spalle sono io.
Si fermi.
Dal colore della camicia, quantomeno. Poi,
quindi però, al minuto 1:34
il taglio di capelli
si vede di spalle. Vabbè, andiamo avanti.
Dalla posizione. In via Trento. Ecco, per intenderci, il genere di polizia descritta prima è questo genere qui, cioè foulard.
Il poliziotto che si è visto prima?
Sì, 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 foulard, pettorina, il metto azzurro, eccetera. Madonna. Quella che mi ha fermato. Questo dovrei essere nuovamente io, ma sempre nello stesso posto di prima.
Va bene. Minuto 2:44. Ecco, lei qui però compare in ginocchio.
Sì, 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 qua nel momento di via Trento, fin tanto che non sono stato poi caricato su una di queste macchine giapponesi, sono sempre stato tenuto più o meno, cioè diciamo la maggioranza del tempo, maggior parte del tempo in ginocchio e basta, nulla, senza pressioni.
Ecco, le volevo
fisiche, diciamo,
mostrare un altro reperto, il 172 parte prima, dal minuto 3 circa. Se riusciamo ad aprirlo. Ecco, se può guardare un attimo queste scene.
Sì.
Se riconosce un luogo.
Ma il luogo Questa è la scuola Pertini, quindi quella via Cesare Battisti, si vede il piazzale e si vede nella strada, se si può rimandare indietro, non so, a parte che la qualità
dove eravamo prima
è quella che è, ecco,
si ferma.
È in questa zona, qui adesso si vede l'ombra, quantomeno si vede una macchina, poco più su è il punto in cui fu sdraiato a terra, potrebbe essere, esatto, dove c'è puntato il mouse adesso, comunque questo lato, ora con precisione da questo punto di vista non posso ricordare quale fosse esattamente il punto, però è su quel lato, più su del piazzale.
Mi scusi, siccome lì si vede una persona sdraiata a terra, volevo chiedere se lei si riconosce.
Guarda,
o riconosce il luogo.
Francamente io, se mi dice, se è qua a destra,
sì.
No, abbia pazienza, dalla qualità di queste immagini non...
questo è evidente, però non potrei sapere se come luogo coincide con quello che lei dice.
Assolutamente sì, cioè come luogo, situazione, eccetera, coincide perfettamente.
Davanti.
Sì, 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 adesso ho visto anche muoversi, più in su del piazzale, sicuramente sì. Antistante la scuola, sì, sicuramente... meno che contemporaneamente in quel punto non ci fossero altre persone.
Le mostro un altro filmato che è il reperto 234 parte seconda dal secondo 12. È acceso? No.
Ah beh, questo qua sono io che vengo portato dallo stesso poliziotto che nella stradina dove sono stato fermato è questa qui a destra,
sì.
Dove c'è questo attraversamento pedonale, di qua c'è il cosiddetto media center, quindi la scuola Pascoli, dalla parte di sinistra c'è la scuola Pertini, questa è via Cesare Battisti alle nostre spalle, alle mie spalle c'è piazza Merani, e questo poliziotto a questo punto, come avevo detto, col manganello sul collo mi porta, io mi lascio sostanzialmente trascinare assecondando ogni suo passo fino in piazza Merani. Vale. Dopo essere stato sdraiato a terra, dopo l'arrivo del signore col vestito marrone.
Vada avanti.
Signore con vestito marrone che può essere tranquillamente, ora però appunto con la qualità non si capisce, questo che si vede adesso dietro al palo che è arrivato in su, ecco questo, al centro dell'immagine.
Sì, diamo atto che si tratta del secondo, 1 minuto e 10 secondi. Si riconosce, continua a essere la stessa persona.
Nel senso, ripeto, so di essere io, sì.
Minuto 1 e 30.
Ecco, qui più o meno nella piazza dovrei poi essere lasciato da questa persona che mi sta conducendo, lasciato ad un altro in divisa questa volta.
Guardi un po' che conta. Va bene, io non ho altro da mostrarle, grazie.
Concluso l'esame del PM o altre domande? No. Allora possiamo passare, prego, si accomodi lei, alle parti civili, grazie.
Io solo due domande brevissime. Buongiorno signor Scribani, io volevo che ci precisasse un po' meglio. Stiamo parlando del momento in cui passa quello che lei ha definito un magnum sotto, diciamo, nella via Cesare Battisti. Vorrei che ci precisasse i suoi movimenti in quel momento. I suoi movimenti, se è in più stanze, gira più stanze, chi c'era nelle varie stanze?
No, non giro più stanze, nel senso che nel momento di questo passaggio l'unica stanza che, in cui vado, come avevo detto prima, al dottor Zucca, mi sposto nella stanza di fianco, cioè a Tigua, mi pare che fosse, proprio a Tigua, verso Piazza Merani, per vedere da quella finestra evidentemente forse avere un punto di vista più vicino a queste a questi rumori, insomma, eccetera. Null'altro. Nella stanza, appunto, ricordo di una persona che, come avevo detto prima, non era quella che avevo dichiarato al tempo della dichiarazione, eccetera, perché appunto ho sempre confuso i due cognomi.
Quindi quella da cui lei si affaccia e quella che lei ha definito sala stampa.
Sala stampa, sì, direi di sì.
Benissimo. Ancora una domanda brevissimamente. Per tutto questo tempo in cui l'abbiamo vista fermata, messa a terra, poi trascinata, poi in ginocchio, le è stato detto in che stato si trovava e se aveva la possibilità di contattare un legale, di parlare con un legale?
No, non mi è stato detto nulla, nulla se non di stare tranquillo.
Va bene, io ho un'altra domanda, grazie.
Avvocato Robotti, parte civile, Associazione Giuristi Democratici. Signor Scribani, lei ha detto che ha lavorato come volontario per, insieme agli avvocati, diciamo, nell'ufficio, così l'ha definito, mi pare, ufficio legale, in quei giorni della manifestazione del G8. Ci può dire se c'erano delle attrezzature e di che tipo a disposizione degli avvocati e di voi volontari che l'aiutavate?
Sì, come sostanzialmente, da quel che mi risulta, eccetera, c'erano delle attrezzature che erano state fornite peraltro dalla regione e che, se non ricordo, ma comunque da una delle istituzioni, ecco, degli enti locali, insomma, e che erano dei computer, dei telefoni, linee telefoniche, ora non ricordo se anche quelle erano onere delle istituzioni, però di fatto c'erano queste attrezzature, scrivanie, attrezzature da ufficio, ecco, diciamo così.
Queste attrezzature quindi erano utilizzate dagli avvocati e dai volontari che li assistevano?
Erano utilizzate normalmente, sì, dagli avvocati e dai volontari che ruotavano intorno a quella.
Bene. Quando lei ha lasciato, ha descritto una sorta di fuga, quando lei e gli altri,
sì, esattamente una fuga,
Tizzetti e Nanni, avete lasciato la sala nella notte tra il 21 e il 22 di luglio del 2001, in che stato erano questa attrezzatura, questi computer, questi telefoni?
Erano esattamente come quando ci si lavorava, cioè
erano integri.
Integri.
Va bene. Ultimissima domanda. Lei sa se in quelle giornate, ma anche precedentemente a, diciamo, le manifestazioni proprio vere e proprie, quelle del 19, 20, 21 luglio, l'Associazione dei Giuristi Democratici ha avuto un ruolo nell'organizzare, gestire, cosa, questo servizio di assistenza legale?
Dunque, appunto, prima nell'immagine ho riconosciuto Dario Rossi, perché sicuramente l'Associazione dei Giuristi Democratici ha partecipato alla realizzazione di questo gruppo di 150 osservatori, appunto inizialmente osservatori, diciamo diffondendo evidentemente attraverso le proprie possibilità, insomma, i propri canali, la necessità di questa possibilità di servizio civile, diciamo così, di osservatorio, quindi. E poi chiaramente tra questi 150, mi pare che fossero più o meno quelli che avevo contattato, c'erano certamente giuristi democratici.
Ultimissima domanda, lei sa se ad esempio in questa attività gli avvocati dell'Associazione Giuristi Democratici avevano curato dei ricorsi al TAR di cittadini e associazioni contro l'ordinanza che istituiva la zona rossa, gialla, insomma le limitazioni?
Assolutamente ricordo di un ricorso al TAR dell'avvocato Dario Rossi, assolutamente sì. Ora non so, so che lui era, e non so se lo sia ancora, segretario, presidente, eccetera, della sezione locale, cioè non so come, dei giuristi democratici. Se poi l'abbia fatto come associazione o come associazione invitando anche altri a sottoscrivere questo genere di ricorso, questo non posso dire.
Grazie signor Scribani, non ho altre domande signor Presidente.
Altre domande dalle parti civili? No, il responsabile civile non c'è più, allora passiamo alla difesa, prego.
Sì, signor Scribani, il pubblico ministero le ha già letto un brano delle dichiarazioni che le ha reso il 13 maggio del 2002. Lei si presentò spontaneamente in quell'occasione, quando venne esaminato? Fu una presentazione spontanea?
Sì, direi di sì.
Nel senso che fu una sua iniziativa?
Non ricordo assolutamente questo particolare, se fu una mia iniziativa o se fui chiamato dal dottor Zucca, ma non credo, che mi telefonò a casa per chiedermi di fare una deposizione.
Non ho capito.
Avevo la necessità di fermare dei ricordi e quindi non ricordo in quali modalità mi sia attivato per capire come poterli fermare in modo nero su bianco, insomma. Ora non ricordo, avrò consultato probabilmente, visto che comunque avevo avuto a che fare con loro durante il periodo delle manifestazioni e del Genoa Social Forum, qualcuno degli avvocati che, insomma, che conoscevo. Non ricordo, ecco, in modo così preciso le modalità.
Le dico subito perché nel suo verbale risulta una sua presentazione spontanea.
Sì, sì.
Quindi volevo capire se era stata un'iniziativa.
No, non mi è arrivata una notifica, ecco, dicendo venga a deporre, no, assolutamente.
C'è un motivo per cui questa necessità di questa presentazione spontanea avvenga il 13 maggio del 2002? E come mai la necessità di mettere a fuoco questa situazione?
Non me lo ricordo.
Non è venuta fuori nel 2001, nell'immediatezza dei fatti, ma dopo circa un anno.
Non me lo ricordo perché in quel periodo. Non mi ricordo se perché c'era l'apertura di un processo, non ricordo il motivo tecnico, diciamo così, del perché fu proprio quello il giorno.
Il brano che le è stato letto riguarda esattamente l'episodio della serata del 21 luglio, l'episodio delle macchine della polizia che passano in via Cesare Battisti. Io glielo rileggo perché lei ha dato in questa risposta un ordine sequenziale agli avvenimenti. Ha dato già delle risposte, quindi glielo posso rileggere visto che è stato un documento già letto. Lei ha dichiarato: la mia attenzione è stata attirata da un trambusto, da urla e fischi. Mi sono affacciato alla finestra portandomi presso la sala dell'ufficio stampa ove si trovava Carlo Scotto. E in quel momento abbiamo visto che stava passando una pattuglia della polizia. Ricordo bene un mezzo pesante, un cosiddetto magnum, e prima forse almeno una macchina. E mi sembra di capire da questa sua dichiarazione che ciò che attirò la sua attenzione sia stato il clamore che veniva dalla strada, il trambusto e le urla e i fischi. Quindi ancora, nel momento in cui viene attirata la sua attenzione, lei non ha percezione che ci siano macchine lungo la strada?
Non so dirle, posso dirle che posso, nel senso, in base alla memoria. Fu un insieme di rumori, cioè sia questo vociare, sia sgommate, cioè di ruote, che appunto di auto che ripartono in modo repentino dopo essersi fermate. Quindi fu l'insieme degli elementi che forse attirò questa mia attenzione. Ora non so dirle esattamente quando questi elementi avvennero, nel momento in cui da una stanza percorsi il corridoio per andare in quell'attigua, cioè non fu una cosa che durò, almeno per quello che mi ricordo, un quarto d'ora, cioè no. Per me furono degli attimi, ecco.
Ecco, però voglio dire, per quanto attimi, lei coglie una certa situazione di trambusto, esce da una stanza e si reca ad un'altra, si affaccia e assiste alla scena delle due macchine, comunque del magnum e forse di un'altra macchina. Quindi quanto tempo dura questo fatto, la prima percezione, il fatto che avverta la necessità di cambiare stanza per prendere posizione in un luogo dove potesse seguire meglio la scena, l'essersi affacciato, aver visto quindi le macchine, il magnum e forse un'altra macchina della polizia,
non erano ferme.
Quanto tempo dura?
Dura poco, non erano ferme queste macchine. Sicuramente si sono fermate e ripartite, ma non sono state ferme a lungo. Sono passate, proprio un passaggio con evidentemente uno stop e una ripartenza.
Lei sente il trambusto, clamori e fischi.
Sì.
Cambia stanze, si affaccia e vede le macchine.
Sì. Beh, via Cesare Battisti è una strada che diciamo decina di metri è lunga, non sono passate queste macchine oltre i limiti di velocità, quindi il tempo che ci hanno impiegato a percorrere la strada che si poteva vedere dalla scuola Pascoli, Pertini, insomma, adesso il Media Center, insomma, due nomi, Diaz, diciamo, dove mi trovavo io, ho potuto, insomma, evidentemente vedere nel momento in cui stavano lasciando questo posto. Questo lo dico adesso per il fatto di non aver focalizzato anche l'altro mezzo.
Senta, invece il rumore dei vetri infranti, lei l'ascolta quando era nella stanza dove lavorava o l'ascolta quando si trasferisce nella stanza attigua e si affaccia alla finestra?
I rumori che sento sono rumori che sento unitamente a questa ripartenza, o quantomeno insomma subito prima, mentre sono ancora, credo, insomma, si mi sta chiedendo di scendere a un livello tale di approfondimento sui tempi che...
No, sui tempi.
No, ecco, cioè passati certo. Tanti mesi. Probabilmente è quello che mi attira, quindi da lì forse mi sono addirittura affacciato a quella stanza dove era, magari c'erano delle fronde di albero per cui non riuscivo a vedere, mi sono spostato, cioè non ricordo. Senta, in questi termini. Ecco.
Quando rientra poi, dopo aver visto, aver ascoltato in parte e visto per l'altra parte questo episodio, con Nanni e Pizzetti ne parla
Pizzetti, del... Pizzetti, con la T come
Pizzetti. Tanto. Ne avete parlato di questo fatto?
Io francamente non ricordo di aver parlato di questa cosa. Forse è possibile, nel senso, averne parlato, perché comunque siamo amici da anni.
No, io dico sul momento, non parlato dopo. Sul
no,
momento.
No, nel senso, non ricordo in modo preciso il fatto di averne parlato in quel momento, ma il fatto di averne parlato in quel momento non è qualcosa che escluderei, dato che per me non erano due sconosciuti con i quali avrei condiviso ogni mia percezione su quello che stava avvenendo, e cioè, a mio modo di vedere le cose, una, come ho già detto prima, un evento che ci si poteva risparmiare, tanto è vero che è stato accolto non in maniera diciamo divertita,
tranquilla.
Tranquilla non lo so, perché comunque i fischi si fanno anche a teatro, però in modo, diciamo, con il plauso. E quindi ho avvertito questo come una provocazione, visto che il giorno prima era morta una persona, visto che a quel punto non si vedevano più carabinieri in giro, ma solamente polizia. Ecco, tutto qua, questo era. Quindi le cose di cui potrei, se lo avessi fatto, ma non ricordo, parlato, potrebbero essere state queste.
Il motivo per cui poi decideste di allontanarvi dal locale che occupavate, lei l'ha indicato nel fatto di aver sentito il rumore di vetri infranti.
Sì.
L'episodio che era accaduto qualche tempo prima, qualche ora prima, cioè questo del passaggio delle macchine, è stato un episodio che voi avete considerato come, che avete valutato per accelerare la vostra uscita dalla scuola?
Dunque, intanto i due eventi sono a distanza di qualche ora.
Certo.
Quindi non è l'evento in sé che determina l'uscita dall'edificio, il primo evento. Come ripeto, c'era questa sensazione di una visita delle forze dell'ordine, poi in genere, e quindi chiaramente unitamente a tutti gli eventi di cui eravamo a conoscenza per delle testimonianze, e anche questo passaggio di ronda, diciamo, uniti, cioè quindi tutti questi eventi e quello che avevano provocato, quantomeno dentro di me, sicuramente hanno contribuito a farmi pensare che fosse il caso di lasciare il posto per evitare quello che temevo, e cioè uno scontro fisico, nel senso perché quello che temevo era di prendere delle manganellate senza motivo. Questo sostanzialmente.
E quindi di queste sue preoccupazioni lei le ha condivise con Tizzetti e con Nanni?
Possibile, però appunto, ripeto, non ricordo esattamente le parole che posso avere, sicuramente nell'arco di qualche ora delle parole con queste persone, se devo averle scambiate dal momento in cui sono arrivate, perché poi si facevano dei turni, eccetera, non tutti erano sempre presenti, via dicendo. Quindi...
Senna, ma lei è a conoscenza del fatto se fosse arrivata o meno una telefonata negli uffici che voi occupavate con cui si avvisava dell'arrivo della polizia?
Non me lo ricordo questo.
Nessuno gliene ha parlato.
No, non mi ricordo di questa cosa, però appunto il fatto di voce, cioè potevo non, se c'è stata una telefonata posso non aver risposto io e quindi...